Laboratorio per la vita. Incontro con l'Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada. Una produzione RWS. Just relax, take it
easy. You're still young, that's your fault. Buongiorno a tutti, siamo qui con diversi ospiti sul nostro camper. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Intanto, Doretta, vuoi presentare chi è qui insieme a noi?
Allora, intanto do la parola subito, immediatamente, a Sergio Cianti dell'Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada.
Siamo qui un'altra volta a parlare di problematiche riguardanti alla strada. Nel nostro studio oggi abbiamo un nostro avvocato, Federico Alfredo Bianchi, abbiamo anche un'altra mamma, che anche lei ha perso un figlio sulla strada, Anna Mancini. Vorrei riferirmi proprio a un titolo di giornale, il nostro quotidiano delle Firenze, della Nazione, che si riferisce alla strage continua. Bene, signori, qui ci parla bene. Nel 2007, cominciato da pochi mesi, in 10 weekend ci sono stati 310 morti e 8.000 feriti. Dobbiamo chiedere proprio alle istituzioni di cominciare a pensare di intervenire pesantemente, perché non è più possibile in un paese civile come il nostro avere queste bollettini di guerra.
Allora, siamo molto felici di avere sia Anna qui con noi, ma anche Federico, che di solito interviene nell'ultimo quarto d'ora, invece è arrivato qui a Firenze. Diciamo, Federico, la situazione è veramente drammatica. Abbiamo visto tutti i telegiornali in cui si sentiva questa ragazza, che non si è neanche accorta, mi sembra, a Milano, di avere preso praticamente delle persone e poi aver causato una serie di tamponamenti a catena. E sembra che questa ragazza era comunque veramente piena di alcol.
Il problema è sempre lo stesso, servono norme severe e pene certe. Fin tanto che non si addiverrà a questo, il problema resterà della dimensione che ha assunto. Non bisogna dare a chi che sia il senso diffuso di impunità che ci sta oggi nella nostra società. La pena, mi sono sgolato nel dire questo, deve recuperare una funzione general preventiva. Bisogna sapere che se si guida un veicolo, qualunque esso sia, un motorino, un'autovettura, bisogna essere nel modo più assoluto sobri per se stessi e per gli altri, per non cagionare danni agli altri.
Abbiamo in linea Simone, da Roma mi sembra. Pronto?
Frosinone.
Ciao Simone,
ce
l'avamo lasciati la settimana scorsa.
Sì.
Con il tuo intervento, siccome eravamo in chiusura, ci sembrava molto interessante la tua testimonianza e appunto riprendi la parola in questo senso.
Sì, niente, no, io la settimana scorsa poi caduta la linea stavo spiegando per quelle poche parole che ho sentito da quel signore, no? È giusto, oggi la legge non tutela o perlomeno non punisce le persone che comunque fanno uso o di droghe o vanno in discoteca eccetera eccetera, facendo poi quello che succede insomma per le strade. La mia esperienza personale è stata questa, che non mi dilungo, mi hanno fermato, mi hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti, allorché la patente a me non me l'hanno levata, mi hanno fatto semplicemente una segnalazione in prefettura per avermi trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Da qui è scaturito tutto un intero burocratico, dovevo andare diciamo al CERT di competenza, in questo caso di Frosinone, dovevo dimostrare che io comunque non ero tra virgolette un tossicodipendente. Però il problema qual è? Che a me la patente, diciamo, non me l'hanno levata. Allora, l'iter era questo, io dovevo andare là un mese, per dire, dovevo fare dei colloqui con psicologi, psichiatri, dottori, eccetera, 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 dovevo andare due volte a settimana a urinare. Finito quest'iter di un mese, a me la patente mi veniva rinnovata. Allora, cosa succede? Al momento che a me la patente mi viene ridata, perché io sono pulito, io il sabato vado in discoteca e faccio quello che ho sempre fatto. Questo è il concetto. Non so se sono stato insomma più o meno chiaro.
Ti do del tu, Simone, innanzitutto lieto di sentirti. Sei stato chiarissimo e vieni a quello che dicevo io poco tempo fa. Trovo scandaloso che oggi il nostro codice della strada non preveda l'arresto obbligatorio laddove chi ha causato un incidente della strada sia all'esito degli accertamenti sia riscontrato appunto avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, che è lo 0,5 peraltro, ed è a mio avviso, noi come associazione insomma lo andiamo dicendo da tempo, che è una soglia fin troppo elevata. Comunque ciò posto, anche chi viene appurato aver assunto in dosi massicce alcol, vi parlo di un 2,2, di un 2,5, oggi da parte delle forze dell'ordine non c'è l'obbligo di arrestarlo, e io la trovo una cosa veramente da paese terzomondista. Non so con questa legislazione come si possa pensare di ridurre il fenomeno.
Ma ridurre il fenomeno non penso proprio, perché penso che il fenomeno droga, tra virgolette, è correlato, è come una pubblicità. Cioè io perché guardo la televisione la mattina, la sera, la notte, per dire, ti tempestano di pubblicità. Allora in discoteca fuori ti vendono la droga, fuori le scuole ti vendono la droga, quindi penso che sia anche un fenomeno pubblicitario a questo punto. Il ragazzo prima o poi ci cade.
Simone, scusa, sono Doretta. Sono la mamma di due ragazze morte sulla strada. Ti volevo chiedere questo. Tu hai iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a che età?
Allora, diciamo che poi oltretutto ero più in età avanzata, perché avevo intorno ai 24 anni. Avevo 23-24 anni.
È stato, e questo non so, aspetto da te una risposta, un motivo di aggregazione?
Sì, diciamo, io amavo e amo andare a ballare, però, diciamo, tra virgolette, la lezione mi è servita, è finita lì, anche perché comunque sono maturato, ho capito l'errore. Comunque, amavo andare a ballare, ripeto, è stato anche una questione di amicizie, non perché le amicizie erano delinquenziali, proprio amici d'infanzia, che poi basta magari che cade un ragazzo e poi c'è il trascinatore, come le posso far capire? Se ti trascinano e dai una e dai due, la terza, la quarta, la quinta volta provi, e una volta che hai provato poi forse c'è anche un discorso di emozioni che vivi quando fai uso di alcune determinate sostanze correlate poi con la musica e tutto.
Come ne sei uscito?
Ma guardi, non ne sono così, ripeto, ho capito il mio errore. Da premettere che io le droghe ne facevo uso solo il fine settimana, quindi non ero una persona comunque che ne faceva per consuetudine tutti i giorni, solo il fine settimana esaltavo il fatto di andare in discoteca, mettevo insieme musica, droga e alcol, e questo qua insomma.
Un appello che tu potresti fare in questo momento ai giovani?
Ma quello che posso dire, anche se penso che sia, mi spiace dirlo, tempo perso, è quello proprio di non... Cioè, è bello andare a ballare, andate a ballare, però non fate uso di droghe, ma neanche di alcol, o perlomeno che quando si va a ballare molto lontano si pensi alla propria vita prenotando un albergo e andando a stare lì e poi il giorno dopo partire.
Simone,
il problema dovrebbe essere eliminato alla fonte, purtroppo.
Ti ricontattiamo, ti disturbiamo?
Va bene, quando vuole.
Grazie.
Grazie Simone, buona giornata. Mi faceva riflettere questo cocktail musica, droga, alcol. Quando penso alla musica, no Federico, che invece ieri sera c'era il maestro Accardo, no, che parlava che la musica potrebbe essere invece un grande mezzo per allontanare i giovani dalla droga, da certe cose, no, e parlava di un problema culturale, diceva è stato chiuso non so quante opere in Italia dove i ragazzi potrebbero studiare la musica e addirittura lavorare con la musica.
Ma anche, scusa Claudio se ti interrompo, la riscoperta della recitazione, perché tutta la mimica aiuta molto il giovane a esternare i suoi bisogni, le sue esigenze, quindi anche questo penso sarebbe importante recuperare certi laboratori, visto che siamo in un laboratorio, per insegnare ai ragazzi, per farli lavorare in un'aggregazione, in un momento di incontro che sia diverso da quello che gli viene proposto dai max media o da...
Cioè proprio questo, cioè capire come questo cocktail diventa così tremendo quando invece per esempio la musica in se stessa, che può aprire anche a un lavoro, a una professione, a una scoperta, può diventare... Anzi addirittura diceva lui che in Venezuela hanno investito in questo senso e tanti ex assassini o trafficanti di droga sono diventati poi dei musicisti veri. Questo per dire come... No, Federico, l'aspetto in cui veramente da questi microfoni noi vorremmo cercare di coinvolgere e di lanciare un semino è culturale. Bisogna provare a cercare di capire il perché questi ragazzi comunque entrano in questo imbuto del sabato sera, che purtroppo poi ormai Sergio faceva vedere una cosa. Dal 2007 nei primi 10 weekend
310 morti e 8.000 feriti
dati
a oggi.
This time I won't show I'm vulnerable. This time I won't give in first. This time I will hold out with my love. This time I will not be hurt. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You'll be the one the most to lose tonight. This time, this time, won't let my emotion rule my life. This time gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best.
Ci sta ascoltando, se vuole intervenire appunto sul tema di cui stiamo parlando, se pensa che è comunque anche un problema culturale, quindi come si può cercare di educare i ragazzi a trovare altri tipi di divertimenti e di interessi, chiamate pure allo 055 41 40 40, chi vuol mandare un SMS al 334 794 41 48.
Won't let my emotion through my life. This time I'm gonna keep my heart locked safe inside. This time I'm gonna be my own best friend. This time I'm gonna be the one.
Sergio, i giovani e l'aggregazione. I giovani e la disponibilità di denaro, i giovani e le compagnie che li portano su una strada sbagliata. Cosa fare per questo noi?
Ma io personalmente ritengo il fatto anche, non si parla molte volte, parlano di disagio giovanile, no? Io molte volte ripeto che più dei ragazzi siamo disagiati noi adulti, perché stiamo creando un mondo che non è il loro. Quando dico sempre di parlare con i ragazzi, le famiglie, di mettersi a un tavolo e parlare di continuo, questo è quello che dico sia utile e necessario. Poi c'è la società, i nostri ragazzi, ma quale futuro gli stiamo sospettando? Per lavoro, partiamoci chiaro, con questi contratti a un mese, a due mesi, ma quali progetti si possono fare questi ragazzi? Gli danno sempre colpa ragazzi, ma guardiamoci un po' in faccia noi cinquantenni o sessantenni. È colpa tutta dei ragazzi o è colpa anche nostra? Io vorrei ci fosse qualche ragazzo qui che intervenisse per parlarci del suo stato d'animo, cioè parla con noi, parla con i tuoi genitori, ascoltaci, forse riusciamo a trovare una via comune, un mezzo. Io vorrei parlarvi ora a una mamma qui che ha perso un figlio di 17 anni sulla strada, ha altri due figlie, quindi lei ci può dire quello che ha passato e quello che sta affrontando. Prego Anna.
Salve a tutti. Sono la mamma, o meglio, ero la mamma di un ragazzo stupendo che è morto quasi due anni fa. Sono la mamma di altre due ragazze che hanno un'età critica, una di 17 e una di appena 18 anni, compiuti da poco. Per me la vita è cambiata. Da quando ho perso mio figlio è difficile andare avanti. La vita non è più la stessa, si vive con questo dolore forte che si porta dentro e dal quale non si potrà più guarire. Però vado avanti perché ho altre due bambine, due figlie ormai grandicelle, e io ho paura per loro, perché come tutti i giovani escono, vanno fuori a ballare il sabato sera, e per me è una croce. Perché tutte le volte ho sempre paura che gli possa succedere qualcosa. E quindi mi raccomando con loro, io parlo tantissimo, tantissimo con loro, l'ho sempre fatto anche con il maschio. Ora continuo a farlo con loro e con gli amici delle mie figlie. E più delle volte l'accompagno io a ballare, le vado a riprendere. almeno sono tranquilla. Tante volte invece, quando sono in compagnia anche di altre ragazze, tornano in taxi. Io gli dico sempre di stare alla larga dai pericoli, o meglio, di evitare le droghe e l'alcol, perché queste cose uccidono le persone che sono per strada. Gli dico sempre di tornare a un'ora decente, perché il colpo di sonno ammazza le persone. Io mi appello a tutti i genitori, parlate con i vostri figli, fin da quando sono bambini, fin da quando sono piccoli, bisogna parlare di questi pericoli della strada, di evitare le droghe che ci sono già anche alle scuole elementari. Io, avendo 3 figli, ho avuto a che fare con queste cose. L'alcol è un altro pericolo grande, perché vedo ragazzi già di 12-13 anni nei pub, con le bottiglie di birra in mano, con l'alcol. Cioè, non è possibile che già un ragazzo di quell'età si debba far vedere grande con una bottiglia di alcol in mano.
Io volevo formularti una domanda.
Dimmi pure.
L'altra volta, quando abbiamo terminato la trasmissione, abbiamo lanciato un appello ai genitori di aprire le porte delle loro case.
Sì, è vero.
Per dare l'opportunità ai ragazzi di ritrovarsi in un ambiente familiare.
Io lo faccio spesso anche questo, infatti invito spesso le amiche delle mie figlie a cena, a dormire lì da me. A volte gli lascio la casa libera, perché loro vogliono stare da sole e non avere i genitori in mezzo alle scatole, diciamo. Preferisco così, a volte gli dico, cerco di convincere, io, perché non vi ritrovate o a casa mia o a casa di un'altra amica, fate le cene insieme, potete noleggiare un DVD e guardarvi un bel film, giocare, sa, questi giochi da tavola. Però non tutti sono d'accordo. Se tutti i genitori la pensassero come la penso io e come tanti altri genitori vittime di queste stragi, forse riusciremo a tenere i nostri figli più a casa invece di lasciarli a vivere la notte. Passi che seguiamo.
Nessuno sa il principio, nessuno sa la fine. Guardar marcire i frutti per masticare spine, nel buio delle viscere, il morso del dolore, per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino, che carica il cannone e scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro, che aspetta come l'ombra contro un muro e non sarà...
Abbiamo qualcuno in linea?
Buongiorno, mi chiamo Giuliano, sono vicino a Roma.
Ciao Giuliano, sì, buongiorno, parla pure.
Volevo dire una cosa breve, una cosa che mi ripeto su un argomento che... su questo argomento, e poi volevo mettere un'altra informazione al riguardo. Dunque, io credo che proprio sia in generale il modo di produzione, il sistema in cui viviamo, lo chiamiamo come, con il suo nome, sistema capitalistico, che attraverso l'uso delle droghe vuole controllare le coscienze. Inoltre, nello stesso lavoro lo fa attraverso l'uso di certi farmaci, dati con troppa tranquillità, troppa generosità, per situazioni anche di debole rilievo terapeutico. Sta di fatto che in effetti, nella realtà dei fatti, non c'è bisogno di questi apporti e vengono dati soltanto e unicamente per fare in modo che la gente abbia dipendenza. Aggiungo un piccolo particolare, che ho visto un reclame di macchina che diceva: questa macchina è per divertirsi, questa macchina è per divertirsi, vi rendete conto? Allora, tutti i sistemi che nascono per la sicurezza in realtà vengono pubblicizzati come modi per aumentare il gioco in auto. Allora qui c'è una corresponsabilità doppia, e dell'uso della coscienza attraverso i sistemi chimici e dell'uso della coscienza attraverso un'apparente giocosità che finisce in tragedia. Scusate se sono un po' drammatico, però ho la sensazione che questo sia lo stato delle cose.
Giuliano, ti ringrazio del tuo intervento, sono Doretta, collaboro in questo laboratorio della vita come scrittrice. Una proposta positiva in questo buio che cerchiamo di sfondare.
Una proposta positiva è essenzialmente questa, riuscire a cambiare il modo di amministrazione della cultura a livello giovane, perché la cultura è stata, non soltanto a livello giovane, il problema della percezione della cultura, la cultura deve smettere di essere uno strumento di profitto, il sistema la concepisce così, soltanto ricostruendo il tessuto tra l'individuo e la cultura, soltanto aumentando il potenziale critico e la capacità di vedere in modo alternativo rispetto al sistema. Le soluzioni di tipo pratico, aumento di pene, roba del genere, sono un pochino scioccherelle, perché aumentano casomai il potenziale negativo nei confronti della società e la volontà di contrasto, rinforzando, corroborando il senso apparentemente liberatorio delle droghe.
Giuliano, ne approfitto di questo tuo intervento perché sto organizzando un concorso letterario nazionale aperto a tutte le persone di buona volontà che avranno voglia di scrivere una poesia, un racconto, una fiaba o anche una lettera, scrittori per riportare la vita sulle nostre strade. Sarà il primo premio nazionale Elisabetta e Maria Chiara Casini in memoria delle mie figlie.
Se è aperto anche, magari io alle volte scrivo, ma scrivo in inglese, se sia possibile questo, magari vediamo, perché non mi piacerebbe partecipare.
Ti ringrazio Giuliano, il bando sarà pubblico entro la fine di questo mese, verrà anche ripetuta l'annuncio su questa RWS.
Io non sono a livello tuo, faccio cose così, abbiate pazienza.
Ma sarà benvenuto qualsiasi persona di buona volontà abbia il desiderio e la voglia di partecipare per riportare la vita sulle nostre strade. Sei benvenuto nel nostro concorso.
Grazie, grazie di cuore e grazie per quello che state facendo. Auguri a tutti.
A presto, buona giornata.
Allora, buona giornata.
Ciao Giuliano, e ora passiamo la parola a Federico. È arrivata un'altra telefonata da Pordenone, Ernesto, che vedete come il problema comunque ha tante sfaccettature. Io ho seguito un po' quello che diceva Giuliano e credo che ci siano molte componenti che si mettono insieme. Lui, per esempio, Ernesto da Pordenone dice: la colpa delle droghe è spesso da attribuire, secondo lui, ai genitori che non danno una giusta attenzione ai figli. Dice praticamente che questi ragazzi, non sentendosi ascoltati, non sentendosi spesso anche in dialogo con i genitori, praticamente cercano nuove strade. Sai, questo è un punto, sicuramente pensiamo anche che ci sono tanti altri punti, probabilmente anche delle lobby, dell'alcol, delle cose che creano comunque questa situazione di confusione, per cui bene o male si aprono certe strade, no Federico? Vedevo che te, quando parlava Giuliano, comunque non eri perfettamente d'accordo.
No, massimo rispetto nei confronti di tutti gli ospiti di questa trasmissione, ognuno può avere la sua opinione. Giuliano ha detto tante cose giuste, non mi trova d'accordo quando ha parlato insomma di sciocchezze, riferendosi alla nostra istanza, come in questo caso soprattutto come Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada, affinché ci siano pene più severe. La mancanza più assoluta di pene è quella che si registra nel nostro attuale contesto, ed ecco qui le conseguenze. Le pene sono imprescindibili. Giuliano, suo buon grado, immagino, non ce l'ha detto, non è un familiare come Sergio, non è un familiare come Doretta, non è un familiare come Anna. Noi come associazione abbiamo sviluppato un concetto che è quello di seconda vittimizzazione dei familiari nelle aule di giustizia. Io credo che per un genitore come Sergio, insomma, vedere il responsabile del decesso del figlio, vedere quindi l'omicida di suo figlio cavarsela con laddove peraltro riconosciuta la responsabilità penale, cavarsela comunque con delle pene che dire irrisorie non rende l'idea fino in fondo, insomma credo che corrisponda appunto alla seconda vittimizzazione.
Io credo, Federico, come ci siamo detti tante volte tra di noi, che occorre l'una e l'altra cosa, cioè non può esistere pena senza prevenzione, quindi credo che la prevenzione e la cura in certi tipi di intervento, soprattutto nei confronti di queste problematiche, sia fondamentale.
Io sono d'accordissimo con te, però devo dire che la pena ha anche una funzione general preventiva e quindi ecco, la pena vista anche in quest'ottica, sicuramente bisognerebbe però fare una reale prevenzione, insomma.
Scusate se intervengo perché devo dire la completa telefonata di Ernesto, oltre alla responsabilità dei genitori, la società e lo Stato che comunque permette la commercializzazione soprattutto dell'alcol, dove sappiamo che comunque come con le sigarette lo Stato ha una sua... Ecco, su quello che stava un po' emergendo, e poi passo la parola a Sergio che ha qualcosa di importante da dire, è questo, cioè mi rendo sempre più conto, andando avanti in questo viaggio molto complesso, molto anche interessante, ma veramente molto complesso, di come l'aspetto comunque prevenzione, cioè sono perfettamente d'accordo su quello che dice Federico, è chiaro che se c'è una normativa seria, questo già è un atto serio e dovuto di un paese civile, quindi è obbligatorio. È anche altrettanto vero che insieme a quello bisogna costruire una realtà culturale possibile e anche una, come posso dire, un qualcosa per cui insieme a questo pacchetto repressivo educativo ci sia un lavoro che è quello più difficile, che è quello di combattere certi diciamo istanze sotterranee e più che altro aprire a una conoscenza diversa da parte dei giovani di quello, perché a me mi colpiva molto ieri al telegiornale, al TG1, è intervenuto uno dei 20.000 ragazzi che oltre ai morti rimangano con deficit permanenti e ha detto noi dovremmo rendersi conto prima di capire l'importanza della vita. Cioè, questo è
l'importanza del valore della vita
che noi quando ce ne rendiamo conto del momento che è accaduto qualcosa, però non possiamo più tornare
stiamo
indietro.
Stiamo dedicando la nostra vita.
Tu piangi e so il perché, quel che provi tu lo sto provando anch'io, ma non cambiare mai. Ti fa paura il mondo, amico mio, coraggio, io piango come te. Vedrai che il mondo cambierà, le sue ferite guarirà, l'amore può morire, sarebbe come dire che questa è la fine. Vedrai che la notte finirà e l'uomo si risveglierà.
Allora, ritorniamo dentro al camper. Allora, Sergio, sì, qui è sempre il solito grande dilemma tra gli aspetti punitivi, repressivi, che comunque devono dare un certo stop, però noi sappiamo benissimo che da soli non bastano, e l'altro aspetto, che è quello più lungo, ma che poi è quello fondamentale, di sensibilizzare e aprire una strada per una prevenzione che poi è quella che in realtà cura la malattia.
Esatto, noi sappiamo benissimo che le cure per quando uno è malato sono lunghe, ma a un certo punto ci vuole anche intervenire quando si viene su una malattia grave, se ti viene col bisturi, perché molte volte si può curare un tumore con le cure, ma è lunga la malattia, ma quando c'è bisogno di bisturi si usa i bisturi. Il discorso nostro è che si parla di pene, e quello che mi ha detto Giuliano, se non sbaglio, che diceva che le pene non servono, però è vero, non servirebbero perché la pena poi porta la pena. Prevenire, sì, insegnare educazione e la cultura, ma questa è una strada lunga. Noi chiediamo le pene per fermare la strage. L'alcol, non si parla di alcol, come diceva l'Anna, che questi ragazzi, si vede ragazzi di 12 anni davanti ai pub con una bottiglia della birra. Ma i gestori dei locali lo sanno che c'è la legge che vieta la vendita di alcol ai minori di 16 anni? Bene, se lo sanno, o se fanno finta di non saperlo, io dico sarebbe giusto intervenisse le autorità, fa chiudere qui il locale. Questa è la pena che noi vogliamo. Certo, far capire al ragazzo che bere l'alcol a 12 anni non ti porta solo alle conseguenze di un incidente stradale, ti porta a rovinarti la tua salute, ti rovini il fegato, ti rovini le cellule, il cervello. Se uno usa le pasticche, alcol, droghe e compagnia bella, si sa benissimo che ti bruciano le cellule nervose. Allora, e questo è giusto insegnarlo, ma questa è una cosa lunga. Noi dobbiamo intervenire ora per dare un freno, perché qui ragazzi siamo, si parla di 6.000 morti. Ora mi domando, quando andiamo per la strada, abbiamo i nostri figli per la strada, ma siamo sicuri di andare per la strada? Io non mi sento sicuro.
Ecco, sì, ritengo che veramente comunque è difficile questo messaggio che noi cerchiamo di dare, perché è difficile veramente, cioè, i ragazzi, è come col fumo, il fumo dà piacere, quindi è difficile insegnare qualcosa che non ha un effetto immediato. Quindi anche lì, addirittura l'alcol, in quel modo, dà un senso di potenza, di immortalità, di sé. Io sento spesso che questi ragazzi, cioè come la musica a tutto volume, che io non capisco anche lì come possano circolare delle macchine che sono delle discoteche ambulanti. Credo che, mi sembra che in America ci sia anche lì un qualcosa per cui se uno viene fermato con la macchina, con la musica a 10.000 decibel, ci sia degli aspetti repressivi. Però dico, ecco, è molto difficile, è qui che io credo. Doretta mi piaceva quando diceva, bisognerebbe studiare dei giochi, dei messaggi interattivi che coinvolgano in un gioco virtuale in cui certi aspetti ribaltati dal negativo possano diventare un modo di come la dovete dire, cioè, perché è qui che io dico che è difficile questo tipo di comunicazione, perché insegnare a parole che l'alcol fa male diventa difficile, perché in realtà nella comitiva, in tutto quell'ambiente lì, è una cosa che esalta. Quindi questo mi crea molta difficoltà, capire come, capito, arriva una persona e va a parlare nelle scuole, con i capelli bianchi, tutta seria, la stanno a sentire due minuti, dice ma che dice, questo è un bacucco. Cioè, quindi secondo me è lì che noi dobbiamo trovare una strada diversa per lanciare un messaggio che arrivi davvero ai giovani.
Una testimonianza viva, tu sai Claudio che noi inizieremo ad andare nelle scuole, abbiamo stipulato un accordo con il comune di Bagnaripoli che si trova alle porte di Firenze, siamo in Toscana, per tutti coloro che sono fuori della Toscana, noi andremo a portare questo laboratorio per la vita nelle quarte e nelle quinte superiori, e questa è una cosa. Certo, quello di cui parlavo io l'altra volta con te, ma mi sembra anche con Federico, senz'altro l'unico sistema è il ribaltamento. Cioè, se noi continuiamo a operare su una strada che è la stessa strada praticamente della violenza, dell'aggressione, della limitazione, che non ha nulla questo discorso mio a che vedere con, diciamo, normative di legge che puniscano coloro che non rispettano, perché il rispetto delle normative di legge è alla base del vivere sociale. Se una legge c'è, ha motivo di essere, quindi il rispetto di tale legge è un atto dovuto del cittadino, se questo non è, va punito. Però, dicevo, io credo che, dianzi si parlava di laboratori di pittura, laboratori di musica, laboratori di recitazione, cioè qualcosa di altro che dia da un lato aggregazione, ma che dia aggregazione positiva.
Sul discorso delle scuole dicevi te, secondo me sarebbe importantissimo che ci sia comunque un qualcuno che sia un testimonial, per esempio di un incidente stradale, c'è cioè un ragazzo che praticamente ha avuto degli handicap da quell'incidente e abbia un'età giovane perché possa essere credibile, cioè la sua testimonianza sia reale, cioè io avevo bevuto e oggi mi trovo purtroppo su una seggiola a rotelle, cioè credo che ci voglia anche questo impatto, cioè noi bisogna anche rubare dal messaggio pubblicitario che invece fa vedere che tutto è bello, che le strade sono vuote e si può correre come ci pare, che si può bere perché ci si sente bene, un messaggio che arrivi. Intanto sono arrivati tre messaggi però, e ve li leggo, e sono interessanti, eh? Oggigiorno i giovani non hanno più dei veri modelli, e questo credo sia un'altra cosa importante, perché l'esempio rimane un momento importantissimo. I genitori spesso sono troppo occupati e preoccupati dai propri problemi. Questa è una. Poi Giulia Bigari, una mamma di due bambini, telefona da Roma e dice: questo mondo non dà più equilibrio di cui il giovane ha bisogno, e così va a cercare questo equilibrio altrove.
Cerchiamo di incominciare a darlo noi, questo messaggio. Impegniamoci personalmente, individualmente. Sarà un granello di sabbia, ma tanti granelli di sabbia fanno la spiaggia.
C'è un'altra telefonata, intanto leggo l'ultimo messaggio, anche questo ci deve far riflettere. La pena va bene, ma il troppo a volte incoraggia la trasgressione. Guardate come qualcuno addirittura si mette a sfidare il fatto che possa essere per mano la polizia. C'è una chiamata?
Pronto?
Pronto?
Dunque, il messaggio era mio e dicevo effettivamente... Guardate, non disconosco che ci siano state delle morti e la memoria dei vostri congiunti, perché arriva, il problema non è quello. Il problema è proprio che la gente gioca sul vivere sulla trasgressione. La droga sociale e la droga non sociale, hanno il fondamento nel piacere della trasgressione, il senso della gang. E questo è aumentato dall'aumentare della pena. Allora, se la pena diventa a valore sociale, tipo riconversione a lavori sociali e robette del genere, che non sono robette per niente, allora ha un senso, con un impegno successivo. Ma quando la pena è un colpo secco sulla gobba e null'altro, e diventa il piacere di me contro te, me contro la legge. Attenzione, che rinforza, è un rischio rafforzativo. Questo volevo dire, non volevo negare i vostri congiunti, per carità. Scusatemi.
Grazie Giuliano, no, grazie anche per la tua attenzione al problema, che indica che comunque è un problema che ti sta molto a cuore.
Federico, volevo farti una domanda. Mi chiedevo se a tuo avviso ci sono in questo momento delle campagne di informazione e di prevenzione mirate nei confronti dei giovani, che illustrino da un lato i pericoli e i rischi a cui si sottopongono se fanno uso di sostanze stupefacenti o di alcolici alla guida di un'auto, di una moto o di un mezzo, insomma, con ruote.
Ritengo che le manifestazioni di cui ho avuto notizia nel recente periodo sono assolutamente inadeguate e insufficienti. Oggi volevo cogliere un'occasione, visto che non sono in collegamento telefonico ma sono presente, mi piacerebbe dire un vergogna ai nostri amministratori, ebbene ogni tanto se lo sentano dire. Riflettevo prima, mentre parlavamo, su quello che è l'indotto derivante dalla circolazione stradale. Pensavo a quanto incassano gli enti gestori delle strade per i pedaggi, pensavo ai premi assicurativi, pensavo alle case automobilistiche che lanciano di continuo i loro modelli pieni di cavalli, direi. Ebbene, io devo sentirmi dire, Sergio deve sentirsi dire, ci dobbiamo sentir dire che non ci sono gli strumenti, non ci sono i mezzi, che l'ultima finanziaria è riuscita a ritagliare qualche quattrino, ma è veramente vergognoso. Basterebbe una minima parte di questo indotto per risolvere il problema e per fare a quel punto una vera prevenzione. Forse non si vorrebbe anche il bisogno di applicare le pene. Quindi veramente vergogna, vergogna, vergogna. Per rispondere alla domanda di Doretta, ripeto, sono campagne sporadiche, spesso sono dei contentini che vengono dati alle associazioni che spontaneamente nascono intorno a certi problemi, che chiedono appunto che si faccia qualcosa, che si dica qualcosa su quel determinato problema.
Ecco Federico, io ti volevo proprio solleticare a proposito, perché credo veramente che manchi un'informazione, o che un'informazione venga fatta, ma come dicevo prima, venga fatta quasi per sfidare quello che noi stiamo dicendo, cioè la macchina sempre più veloce perché ti dà in qualche modo forza. È la persuasione occulta, no? Si lavora sulla mente dei giovani, sulla mente, diciamo, più fragile, la mente che è in formazione, che si sta formando, e quindi tanto più si riesce con la persuasione occulta a
entrare in queste menti. È evidente il discorso, non lo so io, di tanti spot pubblicitari che hanno qualcosa di nascosto dietro questa immagine ben vestita, questi colori straordinari, queste musiche.
Sai, ecco, visto che siamo in una radio evangelica, mi viene il pensiero che spesso è il mondo dell'apparire rispetto a quello che è invece il mondo del cuore, no? E mi viene un'idea, perché non si lancia un concorso dietro a quello che tu puoi lanciare a, diciamo, a chi usufruisce dei mezzi, a chi fa le auto, Federico? Un bel concorso in cui si invita a studiare un mezzo che per una volta si dimentica della velocità ma sta attento alla sicurezza. Che ne pensi? Cioè, potrebbe anche essere una scelta etica ma anche una scelta vincente da un punto di vista economico.
Un'ottima proposta, io coinvolgerei anche le compagnie assicurative. Mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, magari ne riparleremo in un'altra occasione.
Io, lo sai perché? Mi ricordo un amico che ha progettato una macchinina da città, addirittura fatta con le camere ad aria. Lui, ma guarda, una cosa bellissima che si è persa nei meandri, ma era fatta in modo che, per esempio, nella città, colpendo questa camera d'aria interna, serviva proprio per attutire l'urto. Quindi dico, come ci ha pensato un ragazzo che comunque aveva un ingegnere e tutto, ma perché le case costruttrici non proprio fanno una campagna per studiare un prodotto che abbia un risultato? E qui i governi dovrebbero essere subito anche in risposta da questo punto. Oppure forse in tutto questo meccanismo che Federico ci stava presentando, alla fine ci sono tanti attori che si strizzano l'occhio fra loro.
Guarda, io ritengo che la proposta che tu faccia non trova un riscontro nei vantaggi economici che possono aspettarsi le case automobilistiche, perché oggi si fa tutto in nome del dio denaro. Prima avevo detto mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, e quello che sto per dire è questo. Mi piacerebbe innanzitutto che qualche compagnia assicuratrice, ne abbiamo qui anche a Firenze, ci spiegasse cosa ha fatto e quanto ha investito in sicurezza stradale. E comunque sono profondamente convinto che le compagnie assicurative trovino un grandissimo vantaggio economico da questo fenomeno e dalla incidentalità stradale in queste dimensioni.
Federico, ma te non credi? Io, siccome credo che alla fine bisogna trovare sempre l'aggancio con il risultato economico per cambiare delle realtà, questo ne siamo abbastanza coscienti e maturi di questo, ma credi che non ci potrebbe essere una larga fascia della popolazione che sarebbe sensibile all'acquisto, come lo è per gli aspetti biologici, dell'alimentazione biologica, sta attenti a tante cose, al consumo critico, non potesse rispondere invece da questo punto di vista?
Forse sì, bisognerebbe vedere quali sarebbero i margini di guadagno delle case automobilistiche. Alla fine purtroppo credo che si risolva tutto.
Però guarda che per esempio l'alimentazione biologica è più costosa a livello normale. Un altro messaggio che è arrivato: limitare le auto a massimo di 130 all'ora.
Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Prenderai queste parole splendide di Lucio Battisti, queste emozioni che lui in questa canzone stupenda ci lascia assaporare. Siamo verso la fine, mi faceva piacere che Anna ci desse una sua parola prima di concludere la trasmissione.
Ai giovani, ragazzi, ci si può divertire ugualmente senza alcol e senza droga. Si può andare a ballare evitando queste due cose che ho appena detto. Non c'è bisogno di fare tardi, come molti fanno fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte. Comunque sia, la discoteca e il pub non sono gli unici mezzi di divertimento. Esistono anche tante altre cose molto più semplici. Ritrovarsi in casa di amici, andare a un cinema, andare a una sala giochi, non so. Ci sono tanti tipi di divertimento che oggi purtroppo abbiamo perso di vista perché esiste solo le discoteche e i pub. Vi chiedo il favore per un'ultima volta di evitare queste cose e soprattutto chi va in motorino, che è un mezzo pericoloso.
Allora, su questo appello io vorrei dire, mi raccomando, chi va piano va sano e va lontano. Un ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao.
Abbiamo trasmesso Laboratorio per la Vita, incontro con l'Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada. It's not time to make a change. Una produzione RWS. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.